E allora, stamattina il Signore mi ha messo nel cuore una parola per la Chiesa. E chiaramente non era facile perché i pensieri durante la settimana si sono affollati nella mia mente, tante cose di cui vorrei parlare, ma che non credo che posso parlarvi di tutto oggi perché altrimenti predicherò 4-5 ore di seguito. Insomma, credo che poi la vostra pazienza si esaurisca, tenderete alla lapidazione poi del predicatore, quindi non mi voglio istigare a questo. E vorrei che però ci concentriamo un attimo, perché quello di cui voglio parlare forse non lo esaurirò tutto stamattina, però credo che è un principio che deve entrare nelle nostre vite, nel nostro cuore. E vorrei che apriamo le nostre Bibbie o cartacee o con ormai praticamente elettroniche, vedete un po' come l'avete, in Prima Corinzi capitolo 1 verso 10. È l'Apostolo Paolo che scrive alla Chiesa di Corinto e dice: Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma stare perfettamente uniti nel modo di pensare e nel modo di sentire. E Dio vuole che la sua Chiesa si riappropri del concetto di unità. Già stamattina nell'adorazione abbiamo sentito il Signore che ci parlava intorno a questo soggetto. E tutta la visione di Dio ci parla di unità, perché Dio è unità in se stesso nella Trinità. E Dio ha creato unità tra se stesso e il creato. Tutto il creato riflette, dice la Scrittura, della gloria di Dio. E Dio ha creato unità tra sé e la Chiesa, con Cristo, che è la pietra angolare su cui tutto l'edificio sorge. E credo che il concetto dell'unità è qualcosa a cui Gesù stesso tiene molto. Tant'è vero che Gesù, quando passò il tempo con i suoi discepoli, proprio gli ultimi tempi, in Giovanni 17:11 è scritto che pregò, e pregò in una maniera molto strana forse. Fece una preghiera che nella nostra mente certe volte non comprendiamo e disse: Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. È difficile a comprendere cosa Gesù stava intendendo. Uno come noi. E com'è uno Dio? Come sono Gesù, Dio e lo Spirito Santo uniti? Sono tre persone che formano un solo Dio, questo lo sappiamo, ma sono tre persone. E tu non puoi dire quando vedi Dio dove inizia il Padre, dove inizia il Figlio e dove inizia lo Spirito Santo. Però vedi anche il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e vedi anche tutte e tre che formano un Dio. Quando noi vediamo questo edificio, non possiamo vedere praticamente dove inizia un mattone e un altro, perché è tutto ricoperto di un'unica sostanza. Quando noi vediamo noi stessi, non possiamo definire dove incomincia praticamente me, dove incominciano i miei pensieri, dove incomincia la mia anima. Lo sappiamo che c'è, ma è un tutt'uno che forma la mia personalità, ok? Ora, si parla, quando si vede il concetto dell'unità, di unità nella diversità, perché già Dio è uno, ma nella diversità. Già Dio ha creato la diversità nel creato. Scusate il gioco di parole. Ma se tu vedi la creazione di Dio, non ha creato un solo albero, ma ha creato tanti alberi, che sono alberi, ma che sono diversi. Non ha creato Dio un solo genere, una sola razza di uccelli, ma ha creato tanti uccelli. Non ha creato un solo animale. Quando ha creato l'uomo non ha creato un solo essere umano, ma ne ha creato due, affinché da quei due poi sorgesse l'intera umanità. E E guardando noi stessi, non siamo tutti uguali, siamo diversi. Per cui nella mentalità di Dio, nella mente di Dio, c'è un concetto molto importante che dobbiamo comprendere, che Dio sta proiettando una visione di unità nella diversità. Ma la società invece e l'uomo tende ad allontanarsi da questa visione di unità. E quello che si vuole fare molte volte è creare l'unità nell'uniformità. Per essere io amico tuo, dobbiamo pensare alla stessa maniera. Per essere io, io sono sposato, va bene, ma molte volte dico, quando approcciamo il fidanzamento, no, quando approcciamo il nostro ragazzo, la nostra ragazza, come la desideriamo. Fondamentalmente abbiamo un'idea, io la voglio così, 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 così. E poi molte volte non corrisponde esattamente a quello che tu hai deciso, ok? Certe volte praticamente hai sognato il principe azzurro e poi quando ti sposi ti svegli col brutto anatroccolo. Questo succede molte volte. Ma perché? Perché abbiamo le aspettative negli altri che corrispondono fondamentalmente all'uniformità del nostro pensiero. Vogliamo che l'altro ragioni come me. Vogliamo che la persona che è accanto a me pensi esattamente le stesse cose che penso io. Ma anche la società, stavo dicendo, ci proietta in questa visione. La moda, fondamentalmente, che cos'è? Scusatemi la frase che va in antitesi magari contro la corrente di questo mondo, ma è una violenza nell'uniformità. Tutti quanti dobbiamo vestirci del colore che oggi la moda dice. A chi l'ha detto che praticamente quello è un colore bello? Se a me non piace, perché me lo devo mettere, ok? Però siccome siamo schiavi dell'uniformità, se io non ho quel colore, gli altri cosa pensano di me? Vedete come ci anche la filosofia, la corrente filosofica, la stessa maniera. Tutti quanti dobbiamo uniformarci alla corrente filosofica del secolo, perché se non siamo tutti relativisti non possiamo essere accettati. Ok? Vedete che c'è questa visione di uniformità. E anche purtroppo devo dire che il mondo cristiano evangelico è malato di uniformità. Perché tutti quanti la dobbiamo pensare su tutto alla stessa maniera. Ma oggi capiremo cosa vuole intendere Dio con la visione di unità. Perché Dio ha progettato l'unità nella diversità. Tant'è vero che Lui ha voluto creare l'uomo, l'ha creato a immagine di Dio, ma non ha creato Dio. Non ha creato la riproduzione di se stesso. Ha creato qualcosa che, come dice il Salmo, è simile a Lui, ma è anche diverso. Perché Dio è spirito e noi non lo siamo. Abbiamo uno spirito, ma non siamo spirito solo, ok? C'è qualcosa di diverso che ha messo dentro di noi, ok? Che riflette la sua immagine. Ma non siamo tutti uguali. Ci ha dato qualcosa che fondamentalmente ci porterà a fare scelte diverse, che è libero arbitrio anche. Per cui ha voluto creare qualcosa di simile a Lui, ma nello stesso tempo anche di leggermente diverso. Però lo spirito è uguale, ma la sostanza è diversa. E in questa sostanza diversa possiamo anche vedere, guardando noi stessi, che siamo tutti diversi nel volto, no? Non ci sono doppioni miei, io non ho gemelli. Poi ci sono i gemelli, anche quello è un altro discorso, ma non ho gemelli, siamo tutti diversi. Io ho gli occhi, che occhi ho io? Castani. Poi lei avrà gli occhi più castani chiari, poi c'è quella con gli occhi azzurri, siamo tutti diversi. E quello che è importante però, che il Signore ci vuole fare comprendere, che l'unità nella diversità, ed è questo che Gesù, per cui Gesù ha pregato, funziona se siamo connessi però a Lui. Infatti cosa dice? Giovanni 17, 20, 23, non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Comprendiamo questo concetto che è molto importante. Dio, che ha creato la diversità, ti sta dicendo che per rendere perfetta l'unità nella diversità devi essere connesso a Lui, devi essere unito a Lui, perché solo Lui può guidarti ad accettare la diversità degli altri. Amen? Solo se sei in comunione con Dio puoi accettare la diversità degli altri, perché altrimenti la diversità, se siamo fuori comunione, diventa un conflitto. Tant'è vero che quando il peccato è entrato nel mondo, la prima lotta che c'è stata è stata fra la diversità delle creature che Dio ha creato. L'uomo accusava la donna accusava l'uomo e tutte e due accusavano il serpente. Comprendete? Era entrato subito il sospetto, era entrata, si era persa l'armonia nella creazione. Ora, lo scopo per cui Dio vuole che la Chiesa impari a vivere l'unità è proprio su questo concetto, affinché il mondo creda. E questa è la testimonianza che oggi dobbiamo dare alla Chiesa e al mondo. Dico alla Chiesa e al mondo. Alla Chiesa di Dio che si può vivere l'unità. Dobbiamo smetterla una volta per tutte con le critiche e con le divisioni, perché questo non è lo spirito di Cristo. Dobbiamo smetterla una volta per tutte a non accettare la diversità di opinione e di pensiero, perché questo non è lo spirito di Cristo. L'unica cosa che Cristo combatteva era la religiosità che animava il fondamentalismo religioso. Quello Gesù attaccava, ma non le persone. Attaccava lo spirito che c'era dietro quella persona. E noi dobbiamo realmente vivere l'unità nel corpo di Cristo partendo dalle relazioni fra di noi. E vedete, con questa piccola introduzione possiamo capire quello che l'apostolo Paolo stava dicendo, perché Paolo stava esortando la sua chiesa ad avere tutti un medesimo parlare e un medesimo sentire. Ora qua entriamo in tilt e puoi dire: ma scusa pastore, ma tu non ci hai detto che l'unità nella diversità, perché Paolo sta dicendo ora un medesimo parlare e un medesimo sentire? Perché dobbiamo capire a cosa si sta riferendo Paolo. Paolo non stava dicendo un medesimo parlare e un medesimo sentire umano, ma siccome l'unità è la connessione fra noi e Dio, che è il medesimo parlare di Dio e il medesimo sentimento di Dio. E se io sono unito con Dio, noi comprendiamo che lo scopo per cui Dio vuole che noi siamo uniti con Lui è perché il suo regno deve avanzare in questo mondo. E quindi il medesimo parlare deve essere il parlare del regno. E il medesimo sentire deve essere l'emozione che Dio ha per i perduti e per questo mondo. Poi ognuno di noi, siccome è diverso, lo farà in una maniera diversa, con doni diversi, con parole diverse, con esortazioni diverse, con anche opere diverse. Questo non ha importanza, ma quello che deve unire la Chiesa è lo scopo, la croce di Cristo, comunione fra terra e cielo e comunione con il corpo di Cristo. Amen. Siete qui stamattina? Perché ancora non ho finito, questa è soltanto l'introduzione. E allora, quindi questo è quello di cui Paolo sta parlando. Infatti lo spiega anche alla chiesa dei Filippesi quando lui dice: rendete perfetta la mia gioia, in Filippesi capitolo 2, avendo un medesimo pensare e un medesimo amore, essendo di un solo animo e un unico sentimento. E a scanso di equivoci al versetto 5 infatti dice: abbiate lo stesso sentimento che in Cristo. Amen. Cioè lo stesso sentimento che era in Cristo qual era? E lo spiega che pur essendo uguale a Dio, non disprezzò questo, considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma vuotò se stesso prendendo la forma di servo. Quindi lui non considerò qualcosa, questa posizione di essere uguale a Dio, qualcosa a cui doveva aggrapparsi. No, io sono il figlio di Dio, per me questo mondo può morire e poi se ne può andare tutti quanti all'inferno, perché non solo che hanno peccato, non solo che tuo padre nell'Antico Testamento hai mandato tutti i profeti e te li hanno pure tutti ammazzati, ma ora mi chiedi a me di morire per questi che sono i tuoi nemici. No, ma noi avremmo pensato così. Ma io c'ho tutta qua la gloria, sono onorato in cielo. E vedete, Quello che è incredibile è che l'attitudine è di servo, ed è questo il sentimento che dobbiamo avere nella nostra vita, e dobbiamo essere uniti in questa attitudine. Gesù Cristo si è svuotato di se stesso, cioè si è svuotato della mentalità dell'essere Dio, ma ha dimostrato che il Dio vero è colui che si abbassa per andare incontro alle sue creature. Le religioni del mondo ti dicono che tu devi fare qualcosa affinché Dio plachi la sua ira e la sua collera contro di te. Dio invece, che è il vero Dio, ha deciso di placare la sua collera venendo ad abbracciare te. Amen. Proprio te che dici che Dio non c'è, Dio ti abbraccia, e forse ti abbraccia ancora di più per dimostrarti il suo amore. E questo è il sentimento che dobbiamo avere, fratelli, uniti per servire, uniti per servire. E la Bibbia dice infatti che deve essere un sentimento che deve animare l'intera Chiesa. Molte volte noi ci focalizziamo su quello che noi vogliamo fare per Dio, ma dobbiamo imparare a focalizzarci su quello che Dio vuole fare con noi. Occhio, per occhio. Allora, quindi è chiaro, dobbiamo focalizzarci su quello che Dio vuole fare con noi. Perché molte cose che noi vorremmo fare per Dio, possibilmente non sono quelle che Dio vuole fare con noi. Perché molte cose che noi vogliamo fare per Dio possono essere animati dai nostri sentimenti umani. Ecco perché dobbiamo essere connessi con Lui. E le divisioni nel corpo di Cristo succedono quando i sentimenti umani vanno più velocemente dei sentimenti di Dio. Perché se capissimo che il sentimento di Dio è mantenere l'unità nel corpo di Cristo, io abbasserò il mio orgoglio per ascoltare Dio e dire: Signore, cosa devo fare in questo momento e in questa situazione? E se noi non impariamo a vivere l'unità, ogni volta che non ci capiamo nel linguaggio sarà un momento di conflitto. Se non impariamo a guardare quello che c'è dentro il cuore dei figli di Dio, che è Cristo Gesù, noi poniamo sempre la fiducia nelle persone e negli altri e basiamo le nostre relazioni di unità in questa maniera: ma tu ti fidi di me? Fratello, ma tu non ti fidi di me? Sorella, ma tu ti fidi di me? La volete una risposta a questa parola? Io non mi fido di nessuno, neanche di me stesso, umanamente parlando. Perché la fede la possiamo avere soltanto in Dio, perché Lui solo è stabile ed è uguale. Allora se io guardo Cristo che è dentro di Lui, io so e ho fiducia che se la persona è sincera, anche quando sbaglia, Dio gli parlerà. E che quando vediamo errori, anziché di criticare, che rompe la critica, l'unità e l'equilibrio, ci umiliamo davanti a Dio e come Chiesa impariamo ad abbassare il nostro orgoglio e andare a pregare davanti alla presenza di Dio, la Chiesa vivrà l'unità dello Spirito in Cristo Gesù. Amen. Vi ho detto sempre, quando fate un applauso a Dio, fatelo forte. Oh. È chiaro. Abbiamo pure l'orgoglio evangelico certe volte, che non ci fa capire che Dio opera anche in altre realtà che non sono evangeliche. E questo deve essere rotto. Perché pure io sono nato con questo pensiero. Pure io 10 anni fa pensavo che solo perché appartenevo a una data chiesa avevo capito tutto di Dio, e poi Dio mi ha mostrato che non avevo capito un cavolo di niente. Perché era tutto fermo qua. E non riuscivo a manifestare l'amore di Dio, il carattere di Dio, io ero incapace di abbracciare una persona, perché pensavo che la persona mi poteva pugnalare da un momento all'altro. Gesù si è fatto pure baciare da Giuda. E questo è il carattere di Cristo. Io non mi preoccupo se qualcuno mi pugnala. Non mi interessa. Io vado avanti servendo Dio. Amen. Non mi interessa se vengo capito, se non vengo capito, se qualche volta ci può essere un'incomprensione fra me e Lui. Ma perché guardo te oggi? perché gli occhi azzurri, ecco. Non mi interessa questo, ma io vado avanti. Vado avanti perché io amo la Chiesa. Vado avanti perché io amo il progetto di Dio. Vado avanti perché io amo quello che Dio vuole fare nel mondo. E oggi non è più tempo di divisioni, perché il mondo ha bisogno di vedere che i figli di Dio sono la testimonianza reale di Dio. Perché la prima critica che il mondo ci fa è: ma come puoi dire tu stesso che io devo riconciliarmi con Dio quando voi non sapete neanche stare insieme? Grazie a Dio, questo spirito nella nostra Chiesa, posso dire che posso dire che, vedete che non continuo, vorrei dire che non c'è, perché non, in realtà noi non predichiamo questo, ma certe volte la nostra mente, che ancora non è rinnovata, purtroppo ci fa andare in queste direzioni facilmente. E quindi scatta quel meccanismo che se io non mi comprende, se qualcuno non mi comprende, io già mi separo da lui o mi allontano da lui, dalla persona. Quindi poi immaginate questo meccanismo moltiplicato per 200, cosa crea? Però dobbiamo comprendere che il Dio di unità è un Dio di pace. Invochiamo la pace di Dio, amen, nella nostra vita. E quello che è importante vedere questo aspetto, proprio questo desiderio di Dio di collaborare con noi per servire Lui. La parola che noi dobbiamo predicare è proprio la parola dello Spirito e non la parola della carne. Tant'è vero che l'Apostolo Paolo cosa ha detto? Se avete qualcosa che edifica, ditela. Poi dobbiamo imparare anche a leggere sopra le righe, perché questo vuol dire: se avete qualcosa che non edifica, tappati la bocca, che è meglio. È chiaro? Perché quello che rompe l'unità sono le parole che non edificano. Quello che rompe l'unità nel corpo di Cristo sono le frasi di condanna, di sospetto che noi abbiamo negli altri. Ah, chissà cosa c'è dietro quello che manco è stato ancora detto, ma che io immagino che dovrà dire la persona. Questo rompe l'unità, e rompe l'unità nelle relazioni. Dobbiamo avere gli stessi sentimenti di Cristo, e gli stessi sentimenti che aveva Cristo erano sentimenti di amore, di tolleranza, di rispetto, e non sentimenti di giudizio, di risentimenti, ira, clamore, tumulti, che sono tutte opere della carne. Vedete, l'unità che Dio ha creato è così preziosa che la dobbiamo conservare. Quindi per conservarla ci può essere qualcosa che la può rompere. Quello che rompe l'unità non è soltanto lo spirito di religiosità, ma è anche lo spirito di negatività. L'essere negativo. Sapete, il negativo fondamentalmente non è colorato. Avete mai visto un negativo? Non ci sono colori, c'è un unico tonalità, o grigio, nera, eccetera, o un colore che non so definire che cos'è, va bene? Se noi guardiamo con negatività, non riusciamo a vedere l'armonia dei colori che il corpo di Cristo ha. Perché i doni dello Spirito sono manifestazioni diverse dello Spirito. I ministeri sono manifestazioni diverse dell'opera di Cristo. Noi dobbiamo vedere veramente con gli occhi di Dio. Negli occhi di Dio non c'è la negatività. Quando la negatività viene nella tua vita, già in quel momento stai rompendo l'unione fra te e Dio, perché non sei più connesso con Dio, ma sei connesso con i tuoi sentimenti. E i nostri sentimenti, se non sono rinnovati, non parlano di unità, parlano sempre di separazione. Vedete oggi com'è facile litigare. Vedete oggi com'è facile rompere l'armonia anche nelle famiglie. E Dio vuole realmente che noi impariamo a soffrire per l'unità e ad essere tolleranti con coloro che non hanno compreso ciò che possibilmente noi abbiamo compreso. E tolleranti noi quando vediamo che magari altri non hanno compreso qualcosa che noi non riusciamo a comprendere. Questo è come si muove il corpo di Cristo. E lo dobbiamo comprendere nella nostra vita, lo dobbiamo fare nostro. Altra cosa, poco fa mi avete sentito parlare di preghiera, perché realmente credo che dobbiamo vincere tutto con l'arma della preghiera. Perché la preghiera già ci fa arrivare a un punto molto forte. Io voglio farvi una domanda per farvi capire perché dobbiamo pregare. Con chi noi siamo uniti molte volte? Con noi stessi o con Dio? Con i nostri sentimenti o con i suoi sentimenti? Se noi analizziamo bene, quando noi siamo uniti con Dio, noi riceviamo da Lui e i suoi sentimenti e i suoi pensieri vengono su di noi. Ma quando ci separiamo da Lui, abbiamo visto che vengono sentimenti contrari. Per cui, cari fratelli, quando vediamo che nella nostra vita facciano sentimenti contrari alla parola di Dio e alla visione di Cristo, è il momento in cui dobbiamo smettere di parlare e iniziare a pregare, perché forse abbiamo sconnesso la spina dalla sua presenza. Amen. Ed è arrivato il tempo, credo, che la nostra Chiesa deve fare un passaggio molto forte, perché è arrivato il tempo di stare dentro la presenza di Dio, ma con una mentalità diversa, non più per intrattenerci solamente con Dio, ma per acquisire la luce di Dio per illuminare il mondo. Amen? Cambia l'ottica, cambia l'obiettivo. E la preghiera è molto importante. E questo mi introduce a un altro argomento di cui vorrei parlarvi stamattina, insieme all'unità. Perché uniti nella preghiera? Perché c'è una battaglia che noi stiamo facendo nei luoghi celesti con Cristo. Non so se ve ne siete accorti, ma domenica, dico, l'esempio è stato lampante, no? E credo che sia importante comprendere che voi sappiate che c'è un gruppo di intercessione, che io sappia, che si riunisca il giovedì mattina qui in chiesa, che prega per la chiesa, prega per noi, ma prega anche per voi. E coloro che sentono una chiamata ad intercedere e pregare, sarebbe importante che si metta in connessione con questo gruppo affinché la preghiera possa invadere di più le mura di questa chiesa. Io credo che forse è buono che mi ripeto, che non so se l'avete capito, ma abbiamo passato spiritualmente il Giordano, per cui ci stiamo trovando davanti ai nostri nemici. E noi dobbiamo usare l'autorità in Cristo Gesù davanti ai nostri nemici, ma dobbiamo saperlo usare. Ed era questo anche che il pastore domenica intendeva in quello che ha detto. Forse qualcuno non l'ha compreso perché poi non ha sviluppato il tema, ma quando lui ha detto dobbiamo avere rispetto del diavolo, non stava dicendo rispetto del diavolo come figura, ma capire che il diavolo ha un'autorità acquisita su alcuni luoghi e non possiamo andare a combattere cose che appartengono al diavolo senza che riceviamo da Dio la strategia per affrontarlo. Amen. Non possiamo andare contro il nemico battendo, diceva Paolo, pugni nell'aria come il pugile, e soprattutto non possiamo andare da soli, perché un esercito non si vince da solo, ma si vince con un altro esercito, che sia connesso con Dio e che sia unito con Dio. E sappiate una cosa, non si può affrontare il diavolo fino a che non c'è l'unità. Amen? Scusate se sono arrabbiato, ma non sono arrabbiato con voi, sono arrabbiato contro gli spiriti di divisione. E non c'è l'unità ancora che ci lega forse così bene, perché se ci fosse quest'unità, tutti quanti proveremo questo sentimento a dire aspetta, uniamoci in preghiera. Vi racconto una cosa che è molto importante, che è storia questa. Quando gli americani incominciarono a invadere il territorio degli Stati Uniti d'America futuro, gli indiani subirono questa invasione e non è che furono sconfitti perché gli americani avevano grosse armi, perché loro avevano qualcosa in più, conoscevano il territorio e molte volte facevano delle imboscate che ammazzavano tutti i soldati. Però il problema fondamentale, sapete qual era per cui furono conquistati? Che ogni tribù era divisa e non riuscivano mai a unirsi per combattere un unico invasore. Perché se il popolo degli indiani si fosse unito, avrebbero avuto un numero 100 volte superiore di quello dell'esercito americano e li avrebbero sbattuti fuori. perché conoscevano il territorio. Questo non lo dico io, ma lo dicono i libri di storia. Pur avendo armi inferiori, avrebbero avuto la superiorità del territorio che era a loro favore. Ok? Tant'è vero che guardate la guerra del Vietnam, cosa è successo? Rimasero intrappolati là gli americani. Allora questo cosa vuol dire? Non si può affrontare un esercito se non c'è unità, un esercito nemico se non c'è unità. Dobbiamo capire come affrontarlo. La prima cosa, insieme. Ok? E tutti quanti dobbiamo essere connessi. Sarebbe bello che in quel momento che è l'ora dell'intercessione, anche coloro che non possono venire qua, in quel momento possono unire le loro preghiere avendo degli obiettivi davanti. E quindi vorrei in questo momento dirvi che ci sono delle persone, che sono Graziella, Gloria e altri che non ricordo, con cui potete, Carmen, eccetera, Rosy, con cui potete anche comunicare per sapere quali sono gli obiettivi che si stanno mettendo. E quando ricevete qualcosa, comunicate insieme, in modo tale che se Dio ci dà la strategia, possiamo incominciare ad avanzare. L'importante è comprendere che non si può avere autorità contro il nemico con la nostra forza, ma con la forza di Dio. Perché io ho autorità per quello che Cristo ha fatto. E non devo affrontare il nemico con rabbia, strilli, pensando che più il mio volume è alto e più il diavolo scappa, perché quello che scapperà possibilmente sarà la persona che accanto a te comincia a fa chiù a sentirti gridare. Perché, sapete, io non trovo nei Vangeli mai scritto che Gesù alzò il tono della voce, ma era la sua presenza che già faceva parlare i demoni ancora prima che Gesù parlava. E noi dobbiamo comprendere che abbiamo questa autorità. C'è un episodio che di cui voglio parlarvi stamattina. Mosè, quando vide il popolo di Israele soffrire, cosa è successo? Che in quel minuto, quando ancora era, diciamo, un parente di Faraone acquisito, vide uno del suo popolo che veniva maltrattato da una guardia e ha combattuto senza un mandato di Dio ancora, senza l'autorità per farlo che Dio gliel'aveva dato, e l'ha combattuto con le sue forze e uccise la guardia. Che cosa è successo? Che lui avvertì che c'era qualcosa che era scattato, che era la sua rabbia, il suo dolore che si era manifestato con la sua rabbia. E sta scritto che quando Faraone, che rappresenta il diavolo, seppe questo, volle uccidere Mosè. E Mosè fu costretto a scappare. Per cui se noi andiamo ad affrontare il nemico senza avere chiarezza di cosa andare a colpire e senza che Dio ci dia ok, fatelo perché io sono con voi, cosa che succederà ora e che è successo nella vita di Mosè, noi rischiamo di dare pugni nell'aria o di usare male l'autorità. E questo voglio essere chiaro. L'autorità che abbiamo in Cristo Gesù è un'autorità delegata. Certe volte noi affrontiamo il diavolo dicendo io vengo contro di te nel nome di Gesù, ma in effetti c'è un io spaventoso prima, e non è l'autorità in Cristo. Tant'è vero che quegli uomini che cacciarono demoni e che poi furono malmenati, qual era il problema? Io vengo nel nome di Gesù, che era il Dio di Paolo, quindi non l'avevano fatto loro, e abbuscarono. Ci sono certe predicazioni che io ho sentito che ci riflettono concetti sbagliati, tipo la frase che il diavolo deve conoscere il numero del piede della mia scarpa. Non siamo noi che abbiamo schiacciato la testa al nemico, è Cristo Gesù che ha schiacciato la testa al nemico. E quando nell'Antico Testamento c'era scritto ti sgridi l'Eterno, non era una cosa, un concetto sbagliato. Cioè dobbiamo comprendere che noi possiamo anche sgridare, ma non sono io che schiaccio la testa al nemico, ma è Cristo che già l'ha schiacciato. E quello che devo fare al diavolo è soltanto ricordargli che Gesù Cristo gli ha schiacciato la testa. Amen. È così che si affronta il nemico. Non sono io che schiaccio la testa al diavolo, è Cristo Gesù che l'ha fatto. Non sono io che ho spogliato il nemico, perché lui aveva spogliato me, è Cristo che l'ha fatto. E se io ho chiaro questo, quando io vado davanti al nemico, io non ho paura, e anche lui, sotto certi punti di vista incomincia un po' ad avere una visione diversa di me e incomincia magari forse anche ad avere un po' di timore, perché non vede me, ma vede Cristo. Se invece io vado con la mia carne, vede me e si fa uno e due baffi di me. Comprendete qual era il concetto che domenica era stato espresso, anche se parole, diciamo, velocissime, per cui molte volte si dà per scontato che magari si capisce qualcosa, oggi lo stiamo spiegando un poco meglio, e quello che è importante comprendere è qualcosa che avvenne nella vita di Mosè dopo. Dopo Dio cosa gli ha detto? Lo incontra sul monte e gli dice: io ho udito il pianto dei figli di Israele per l'oppressione che il faraone gli sta facendo. Adesso va, perché io ti mando. E vai davanti a Faraone. Guardate cosa gli ha detto, non è che gli ha detto qualcosa tipo vai è libero, no, vai davanti a Faraone e gli ha detto non da solo ma con gli anziani di Israele, vedete il concetto dell'unità, e di al Faraone così dice l'Eterno, devi lasciare libero il mio popolo affinché mi serva nel deserto. E cosa è successo? Che Dio gliel'ha detto a Mosè, attenzione, non è che riceverai subito questo, ci sarà una lotta, ma io sarò con te. Quando Davide affrontava i suoi nemici, e sapete c'è stato un episodio che è molto simile a quello che è successo domenica, no? Un giorno Davide tornò nell'accampamento e gli Amalechiti avevano rubato tutto, pure praticamente le mogli si erano portati. Qualcuno avrebbe detto gloria a Dio finalmente. Ok. Se c'era questo pensiero avrebbero lasciato le mogli nelle mani degli Amalechiti. E c'è stato subito un momento di tristezza, un momento di rabbia, tant'è vero che i soldati che avevano seguito Davide volevano lapidarlo. E Davide cosa ha detto? No, 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 fermiamoci, io così non vado ad affrontare una guerra. Davide non era uno che si spaventava della guerra, ma in quel momento capì che c'erano troppi sentimenti di rabbia e mancanza di unità. Lui se ne andò davanti alla presenza di Dio, ha pregato, ha cercato il volto dell'Eterno. E Dio, dopo che l'ha consolato, ha scritto, gli ha detto, va, raduna il tuo esercito, insegui gli Amalechiti e riprenditi tutto, perché io sono con te. E Davide questa lezione la imparò, tant'è vero che quando era re e continuò a combattere, diceva sempre, Signore, tu sarai con me? E lui diceva, se riceveva l'ok da Dio, andava. Se non riceveva l'ok da Dio, non si muoveva. E Mosè invece si è mosso. Quando si è mosso, Dio gli ha dato l'autorità e tutta la potenza, l'autorità che era il bastone che lui aveva, e tutta la potenza per andare contro le opere del nemico. E quello che Mosè chiese è stato molto importante, perché arrivato a un certo punto lui ha capito il concetto e gli ha detto, scusate, ma se io vado là e qualcuno mi dice, ma chi ti manda? Non gli posso dire, mi manda Picone. Dice, chi ti manda? Dio gli ha detto, tu dovrai dire, ti manda l'Io Sono. E sapete cosa significa questo? È il nome potente di Dio. Perché quando Gesù gli chiesero, tu sei Gesù Nazareno, e tu, quando lo arrestarono, e lui rispose, io sono, tutti i soldati caddero per terra per la potenza di Dio, e quelli erano i nemici che in quel momento Gesù aveva, e là stesso Dio dimostrò che bastava soltanto pronunciare io sono, che il nemico doveva arretrare. Perché davanti al nome di Gesù ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua dovrà confessare che Gesù Cristo è il Signore. E questa autorità nell'Io Sono, se sono identificati in Cristo, noi l'abbiamo. E quando noi avanziamo, è l'Io Sono che avanza con noi. Amen. E infatti Mosè andò lì e incominciò una lotta spaventosa nello spirito. Ma non era solo, c'era Dio e tutto il suo popolo dietro di lui. E ogni demone dell'Egitto è stato sconfitto non da Mosè, ma da ciò che Dio faceva per mezzo di Mosè. Loro adoravano l'acqua e l'acqua si tramutò in maledizione. Adoravano le zanzare e le zanzare si tramutarono in maledizione per loro. Adoravano le rane e si trovarono non le mogli nel letto, ma le rane nel letto. Adoravano le locuste e le locuste gli mangiarono tutto. Tutto ciò che loro adoravano era diventato fonte di distruzione. Adoravano il faraone e suo figlio E sapete cosa è successo? Arrivato a un certo punto davanti alla presenza di Dio, non davanti alla presenza di Mosè, ma davanti alla presenza di Dio che era accanto al suo popolo, ogni demone è stato sconfitto e tutti i nemici sono arretrati. È arrivato a un certo punto, è scritto, se voi leggete la fine del capitolo 3, quello che Dio gli proietta a Mosè: quando tu te ne andrai, il popolo che ti ha rubato tutto ti restituirà tutto, perché io muoverò a compassione alcune donne di Egitto e vi daranno tante cose per il viaggio. In questa maniera spoglierete gli egiziani. Ma di cosa? Dei loro averi? No, della loro autorità su di voi. Amen? Mi state comprendendo quello che voglio dirvi? Per cui è importante che noi comprendiamo che ora è arrivato il tempo per pregare. È arrivato il tempo in cui come Chiesa dobbiamo incominciare a comprendere che se vogliamo avanzare nel territorio spirituale che Dio ci ha dato, dobbiamo unirci nella preghiera, dobbiamo unirci nell'unità insieme e dobbiamo fare ogni cosa connessi insieme. Non dobbiamo andare uno in una direzione, un altro in un'altra direzione, e soprattutto nel nome di Gesù fermiamo tutti i pensieri negativi in questo momento. Amen. Quando Davide si trovò davanti a Golia e Golia maledisse Israele, Davide, sapete perché gli ha detto: questo gigante ormai è finito, ma che, perché non l'affrontate? Perché sapeva che nella legge c'era una promessa che chi malediceva il popolo di Dio automaticamente sarebbe stato giudicato da Dio. E quello che Davide fece, disse, era sulla base di questa scrittura. E lui andò ad affrontare il nemico, ma come l'affrontò? Ha detto: tu vieni con me, con spada e con lance, ma io vengo contro di te nel nome dell'Iddio Altissimo di Israele. Non ci andò nel suo nome. E in quel momento non troviamo scritto che Davide pregò e ricevette da Dio di farlo. Sapete perché non c'era bisogno di pregare in quel caso? Perché c'era una promessa chiara della scrittura. Ma laddove non c'è, e laddove noi come Chiesa stiamo facendo la volontà di Dio per questo tempo e dobbiamo capire cosa Dio vuole fare, dobbiamo pregare. Amen? Ecco perché è importante pregare. Ecco perché è importante aggrapparci alla presenza di Dio. E io credo che stamattina lo Spirito Santo forse sta parlando alle nostre vite in maniera forte e particolare. Chi è che sta sentendo che Dio sta parlando? Alzi la mano, anche se diciamo che non tutti sono connessi con la preghiera, questo è un ministero particolare. Però credo che Dio voglia farci comprendere che se vogliamo di più e se vogliamo vedere che il Signore stendi il braccio di misericordia verso questo mondo, dobbiamo essere pronti a comprendere l'importanza dell'avanzare spiritualmente, lottando il nemico, ma in pace verso questo mondo, con la spada dello Spirito in mano, ma con la croce di Cristo nel cuore. Con l'altra mano lo scudo della fede, per spegnere i dardi infuocati che il nemico lancia contro il suo popolo per disunire l'esercito. Sapete perché lo scudo della fede? Perché quando incominciano a piovere i dardi infuocati, incomincia il popolo a disperdersi, ad avere mancanza di fiducia, ad avere paura, ad avere sospetti. La fede in Cristo spegne i dardi infuocati del nemico. Amen? E così stamattina io voglio chiedervi che realmente il Signore vuole fare qualcosa di grande e di importante fra di noi. Credo che intanto Dio vuole sciogliere le nostre vite dal possesso che ancora l'anima ha nel nostro cuore. Credo che i nostri sentimenti devono unirsi al sentimento di Dio. E non tutti sono chiamati a combattere nella preghiera. Però ho parlato anche di servizio. C'è una parte che fa un combattimento spirituale nella Chiesa per proteggere anche coloro che servono. Per cui è importante tutte. Sono importanti tutte le due cose. E credo che Dio voglia stamattina farci comprendere che ognuno di noi deve trovare il posto giusto nel Tempio di Dio. Puoi servire e puoi pregare. O puoi pregare e servire e fare tutte e due cose. Ok? Di solito chi serve ha lo spirito un po' di Marta, certe volte, no? Marta, Marta, perché ti affanni? Possiamo anche servire con lo spirito di Maria, che era l'adorazione. Ma nello stesso tempo dobbiamo comprendere che dobbiamo chiedere allo Spirito Santo che i nostri sentimenti possano essere uniti con i suoi. Noi dobbiamo desiderare di vedere la sua Chiesa risplendere della sua gloria. E la sua gloria non risplende quando c'è l'ipocrisia, quando c'è la diceria. Il corpo di Cristo è bello, fratelli cari, perché è un corpo, come dicevamo poco fa, uniforme nello spirito, ma multiforme nella diversità. Ed ecco perché Dio ha detto: nel mio corpo non c'è schiavo o libero o giudeo o greco. Noi dobbiamo essere pronti ad accogliere tutti. Dobbiamo anche abbassare il nostro orgoglio per avere comunione con tutte le sfere sociali. Tu che sei colto non puoi avere comunione solo con i colti, perché Gesù era la sapienza di Dio, aveva comunione anche con Pietro che era ignorante. Amen. Anzi, se tu sei saggio, sai comunicare con tutti quanti. Io posso anche intrattenervi e fare uno studio di teologia usando parole che voi non mi capite, ma se acquisiamo lo Spirito di Cristo, Cristo ci permette di comunicare sia con i bambini, in parabole, sia con i dotti, con parole sagge, con parole più profonde, perché le persone che hanno più cultura, la prima cosa che amano è essere colpiti nella loro mente. E Dio comunica anche così certe volte. Con Simeone, scusate, Nicodemo, Dio ha comunicato così. Con la donna samaritana, un capitolo più dopo, Dio ha comunicato con metafore, perché non avrebbe capito il linguaggio teologico. Questa è la casa di Dio e noi dobbiamo fare sentire qualunque persona a casa. Amen? Non è la mia casa, è la casa di Dio. E il cuore dell'Eterno batte per ognuno di noi. E Dio stamattina sta dicendo alle nostre vite: figli miei, benvenuti a casa mia. Amen. Che in questo luogo ci possa essere il nome di Dio scritto in ogni muro. Ma questo luogo rifletterà del nome di Dio se prima è scritto nel mio cuore, in ogni sentimento. Io guardo l'ora, scusate, ve l'ho detto, non sapevo quanto dovevo predicare, va bene. La prossima volta sarò più breve, ve lo prometto, però volevo comunicarvi qualcosa che durante la settimana Dio aveva dato alla mia vita. Che le compassioni di Dio possano essere dentro di noi, perché solo così posso amare gli altri anche nelle aree dove ancora non sono rinnovati. Molte volte, come ministri, pastori o anche animatori di cellula, possiamo fare l'errore che quando vediamo aree delle persone che ancora non cambiano, di incominciare a pressare con le nostre forze e di mettere degli out. Ma Dio non fece così. Il padre ha lasciato andare il prodigo e ha pregato fino al suo ritorno. Siamo tolleranti verso coloro che ancora non cambiano. Il che non significa che non dobbiamo invitarle a un cambiamento, proporre un cambiamento. Ma dite la verità con amore, senza giudizio. E questo serve per tutti i livelli. Anche quando le persone sbagliano con te, non giudicare il loro cuore. Ma permetti prima a Dio di giudicare il tuo cuore, cosa c'è prima di guardare l'altro. affinché poi Dio tolga il risentimento, l'amarezza, e poi guardare l'altro con gli occhi di Dio. Non so perché sto dicendo questo stamattina. Ora, io ho finito già di predicare, ma sento un po' di unzione strana. Cioè, no, strana. Credo che Dio sta parlando a qualcuno. E alziamoci in piedi. Voglio in questo momento pregare per voi. E voglio chiedere a ognuno di noi, in questo momento stamattina, che possiamo vivere realmente questo messaggio con il desiderio di poter vedere Cristo che avanzi nella sua Chiesa e nel suo Regno. Quanti di voi vogliono chiedere a Dio: Signore, vogliamo veramente più di Te per essere connessi al Tuo cuore? Alzate la mano. In questo momento che prendiamo tutti quanti una scelta, un accordo con Dio. Ora non dobbiamo vedere quello che vi dico nel legalismo, ma dobbiamo vederlo sempre nella libertà. Ma impegniamo a dire: Signore, io voglio dedicare almeno 2 minuti, 3 minuti nella mia giornata per incontrare Te e per connettermi con Te. Prendiamo l'impegno, facciamo spazio a Dio nella nostra vita affinché Dio possa comunicare con noi. E poi sento nel mio cuore che ci sono ancora persone che sono legate nei propri sentimenti, nelle proprie emozioni, non riescono ancora a vincere determinate aree nella loro vita e si sentono sempre schiave o prigioniere di qualcosa. Credo che chi vive in questa condizione sappia di che cosa sto parlando. Ci sono persone che ancora non si sentono libere, come se c'è qualcosa ogni volta che vogliono dare un cambiamento nella loro vita, che si sentono invece intrappolate, come se una vecchia storia si ripete sempre, sempre, sempre in maniera ciclica nella loro vita. Io in questo momento voglio darti una chiave di lettura che è molto importante. La ciclicità degli eventi negativi nella tua vita si rompe quando tu rinunci a tutto ciò che nel passato hai detto verso di te. Quando noi confessiamo e diciamo: sarà sempre così, hai creato un legame con il demonio per imprigionarti in quella situazione anche dell'anima. Ok, non sto parlando che sei indemoniato, sto parlando che hai dato spazio nella tua anima al diavolo di mettere un uncinetto con cui ogni tanto ti tira. E allora in quel caso togliamo l'uncino a Capitano Uncino e cerchiamo invece di fare fluire lo spirito. In questo momento, se ci sono persone che sono legate da spiriti di paura, sento nel mio cuore che ci sono persone che la notte non riescono a dormire bene, che non riescono a prendere pace nel sonno. Se ci sono persone che ogni volta vengono svegliati con incubi notturni, se ci sono persone che vivono sempre nel risentimento e che non sentono la pace di Dio fluire nel proprio cuore, questo è il momento in cui lo Spirito Santo vuole sciogliere il suo popolo stamattina e liberarle affinché la propria anima possa incominciare a fluire guarigione. E ti voglio invitare di venire qua davanti un attimo se vivi queste cose, affinché possiamo pregare per te e affinché la gloria di Dio possa essere dentro la tua vita. Se tu ti senti legato, se tu ti senti in questo momento imprigionato da cose che non riesci a dominare, ma che sai che dominano te, questo è il momento in cui puoi pregare e possiamo pregare insieme.